Amici sportivi della Radio Vaticana, benvenuti all'ascolto da Luca Collodi. Non solo sport di oggi, lunedì 12 marzo. Il sommario, la rassegna stampa dai tre quotidiani sportivi, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tutto Sport, in collegamento dalla redazione sportiva di Avvenire con Massimiliano Castellani. Buona giornata, Massimiliano.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
E poi parleremo di una proposta di legge UDC, un emendamento al disegno di legge Amato per la violenza negli sport. Parleremo di violenza. Ci collegheremo con padre Giuseppe Laplaca, provicario generale della diocesi di Caltanissetta. Ieri ci sono stati in un campo di seconda categoria, quindi tra gli amatori, grossi problemi a Resuttano in provincia di Caltanissetta. Ne parleremo con lui. Rissa in campo, 3 giocatori feriti, 2 ricoverati in ospedale, la partita sospesa. Quindi una puntata dedicata alla violenza. E poi con Antonio Menenti in studio, la storia legata allo sport. Ci collegheremo con La Spezia, con una mamma volontaria della Spes Liguria, l'associazione di parenti e amici portatori di handicap. Vedremo lo sport applicato ai portatori di handicap. Questo è il sommario di oggi. Ancora stacco e poi iniziamo. E allora Castellani, ancora buona giornata, abbiamo la possibilità di vedere subito i titoli e le aperture per quanto riguarda i giornali sportivi di oggi. Iniziamo con la Gazzetta dello Sport. L'Inter dice 33, continua la serie positiva della squadra di Mancini, che oggi dovrebbe firmare il rinnovo come allenatore. I giallorossi, cioè la Roma, batte l'Udinese, però la Roma resta a 16 punti di distanza dall'Inter. E il derby, c'è questo gol di Ronaldo, però l'Inter ha 33 punti di vantaggio sul Milan. Corriere dello Sport, l'apertura, Ferguson visto Totti, il capitano trascina la Roma contro l'Udinese e si guarda già al Manchester. E ancora fantastica Lazio, la Lazio è terza, la Roma è seconda in campionato. E poi Tutto Sport, l'apertura, Rosinaldo Show, il Granata decisivo, il riferimento è a Rosina, giocatore del Torino, che porta in vantaggio e fa vincere e riporta alla vittoria appunto il Torino. Tutto Sport quotidiano di Torino naturalmente mette in evidenza le squadre di casa. Castellani, allora brevemente il quadro, ormai francamente l'Internazionale si avvia a vincere questo scudetto.
È uno scudetto già conquistato da parecchio tempo, diciamo che ieri sicuramente hanno messo il sigillo i giocatori di Mancini. Si è visto uno strapotere come al solito, fisico e anche tecnico, perché il Milan ha fatto pochissimo, in pratica sembrava un po' una partita Inter contro Ronaldo, e alla fine penso che i tifosi abbiano sintetizzato benissimo con uno striscione che hanno calato dalla curva nord alla curva nerazzurra, scrivendo appunto in questo striscione manifesta superiorità meno 33, che indica appunto i punti la grande voragine appunto di punti che distanziano i rossoneri dalla capolista.
Castellani, Ronaldo era atteso, ha segnato, ha illuso per qualche minuto il Milan, però è stato ampiamente fischiato, addirittura i tifosi dell'Inter allo stadio avevano tutti dei fischietti. È condivisibile questa presa di posizione contro Ronaldo?
Ma è condivisibile, diciamo che il tifoso interista si è sentito comunque tradito, perché la società dell'Inter ha comunque fatto molto negli anni in cui Ronaldo è arrivato, sia per averlo sia poi per trattenerlo e curarlo quando ci sono stati 2 gravi incidenti. Secondo me lo sfottò del tifoso, finché si limita al fischietto, credo che sia ancora, siamo ancora in ambiti civili, diciamo anglosassoni. Il problema è che si è parlato, e poi dopo lo affronteremo l'argomento, si è parlato di eliminare certi striscioni che sono degli striscioni lesivi delle persone. Ieri contro Ronaldo ci sono stati striscioni molto pesanti e come al solito diciamo che dipendono da quella sporca dozzina o cinquantina di ultra che ancora detengono il potere in curva, e sono gli stessi che hanno intimato il silenzio ieri nella curva del Milan, che si è data una giornata di sciopero.
E questo è inaccettabile. Io direi di entrare subito in materia, perché abbiamo Grazia Schillaci in studio, che nei giorni scorsi al Parlamento ha seguito una conferenza stampa dove era presente Luciano Ciocchetti, responsabile nazionale per l'UDC dello sport, e l'UDC ha presentato un emendamento al decreto legge Amato sulla violenza negli stadi. Noi prendiamo spunto da questo per ascoltare anche Ciocchetti. Grazia Schillaci in studio.
Sì, buongiorno, buongiorno Luca. Infatti circa una settimana fa si è tenuta la conferenza stampa dell'UDC, durante la quale sono stati proposti alcuni emendamenti al decreto Amato sulla violenza negli stadi, e Luciano Ciocchetti, responsabile nazionale UDC per lo sport, il presidente D'Onofrio e il segretario Cesa hanno illustrato i punti principali di questo provvedimento. Infatti, secondo Ciocchetti, dopo i fatti di Catania che hanno funestato il calcio italiano, occorre una maggiore tutela soprattutto per le forze dell'ordine. A questo proposito l'UDC chiede che in caso di lesione grave contro un pubblico ufficiale ci sia una pena piuttosto severa, cioè la reclusione dai 9 ai 18 anni. Sentiamo l'onorevole Ciocchetti. Quali misure prevede sostanzialmente questo emendamento?
Ma l'emendamento più importante, abbiamo presentato alcuni, il più importante è sicuramente quello dell'introduzione dell'articolo 336 bis nel codice penale, che in caso di tumulti o violenze compiute all'interno di manifestazioni sportive verso ufficiali pubblici, quindi forze dell'ordine, steward, chiunque è in quel momento impegnato in un'attività pubblica, la pena diventa, e si compiono appunto ferite gravi o gravissime, quindi lesioni gravi o gravissime, la pena passa da 9 a 18 anni. C'è una risposta forte ad un problema che deve portare a far chiarire con certezza che le pene vanno applicate, per certo, e quindi anche nel caso di applicazione di attenuanti generiche, comunque 9 anni è una garanzia che, insomma, queste persone che vanno a fare violenza all'interno degli stadi o all'esterno, comunque all'interno di manifestazioni sportive, possano, insomma, vadano a finire in galera con certezza, cosa che fino ad oggi non è accaduta.
Quali sono secondo lei i limiti e pregi del calcio italiano?
Ma i limiti sono appunto alcuni errori fatti sicuramente dalle società di calcio in questi anni, dall'organizzazione sportiva, che ha privilegiato sicuramente gli interessi di alcuni presidenti, senza invece cercare di salvare lo sport più bello, più amato dal nostro paese e dagli italiani. Gli altri limiti sono i nostri stadi, che non sono certamente adeguati allo spettacolo del calcio. Io inviterei, insomma, se uno va a vedere l'opera e va in un posto, insomma, che ha una certa di garanzie, di strutture, di bagni, di servizi che sono decenti anche in rapporto a quanto si paga per andare a vedere una partita. C'è il problema che la violenza che purtroppo si è sviluppata in questi anni, che utilizza il calcio per fare anche altre iniziative, vedi, insomma, la colorazione politica che in molte curve si va destra, sinistra e compagnia varia, e utilizzarla per fare in qualche modo azione contro le forze dell'ordine e quindi contro lo Stato. Questi sono limiti su cui va immediatamente fatto un intervento, sia dal mondo dello sport e sia da norme come queste che stiamo discutendo in questi giorni, che possono limitare questi problemi.
E noi torniamo in studio, grazie all'onorevole Ciocchetti, a Grazia Schillaci. Castellani, allora, il problema della violenza, a mio giudizio, non è soltanto un problema di stadi regolamentari, di nomi sui biglietti, è un problema proprio dell'atteggiamento personale, di come oggi noi interpretiamo lo sport. Quindi anche i tifosi hanno una grande responsabilità morale su questo fronte.
Ma il problema è culturale, soprattutto, ti ripeto, prendo spunto dalla cronaca di ieri. Ieri abbiamo assistito al derby più a Milano, Inter Milan. C'erano 6.000 tifosi del Milan, erano i 6.000 tifosi ospiti, e i 50, 100, 200 ultra hanno deciso con uno striscione che avrebbero protestato contro la società che non aveva dato i nominativi per l'ingresso della coreografia. Quindi di fatto, che cosa è successo? Questi 200 hanno detto: oggi non tiferemo per la nostra squadra, per il Milan. Gli altri 5.600, perché io voglio augurarmi che erano 5.600, 5.800 tifosi, sono dovuti rimanere in silenzio. Quindi già questo, cioè, se qualcuno ieri avesse voluto inneggiare la propria squadra non poteva farlo. Quindi il problema è assolutamente culturale. Poi che occorrono delle norme, delle pene più severe, siamo tutti d'accordo. Mi resta un po' difficile immaginare che ci saranno da qui in poi degli ultra che se combinano dei fatti come quelli citati da onorevole Ciocchetti, si macchiano di reati tipo quelli che ha citato, possono avere 9 anni, dai 9 ai 18 anni di reclusione.
Ultima riflessione, sempre in tema violenza, perché sono atteggiamenti che i giocatori sul campo magari possono poi trasferire sulle tribune e fuori dagli stadi. Ieri c'è questo caso, prendiamo la Gazzetta dello Sport, Fiorentina a Palermo, in vantaggio con un'imbarazzante rete di Mutu, è il titolo della Gazzetta dello Sport, gol con uomo a terra, rissa Guidolin e Prandelli. Sono due episodi, cioè il giocatore della Fiorentina, diciamo che forse non si è reso conto dell'infortunio del giocatore che lo stava marcando, naturalmente ha preso il pallone, ha avuto via libera e è andato poi a segnare, tra l'altro anche con una bella azione. Però poi l'allenatore Guidolin del Palermo non ha accettato questo, c'è stato un alterco con Prandelli, questo è un fatto ulteriormente grave. Come vedi, poi sui campi succedono episodi di questo genere?
Quando si parla di cultura sportiva significa che i primi a dare il buon esempio dovrebbero essere i protagonisti in campo. L'atteggiamento di Mutu, noi prendiamolo in buona fede, non si è accorto dell'incidente di Guana e quindi ha continuato l'azione, ma anche ammesso che abbia barato, comunque la reazione di Guidolin è stata una reazione molto scomposta, anche perché poi si andava a prenderla con uno dei migliori, secondo me, anche dal punto di vista proprio sportivo e di lealtà sportiva, migliori allenatori che ci sono in giro, che è Prandelli, e lo ha fatto poi in maniera così plateale che qui è normale che poi il tifoso, il classico tifoso e soprattutto il tifoso acceso, l'ultra, non possa che reagire alla stessa maniera con atti violenti. Per fortuna che ieri c'è stato poi il pareggio del Palermo, perché altrimenti veramente le conseguenze potevano essere molto peggiori dopo una simile scenata.
Ecco, Castellani, il problema è che quando un giocatore ha un pallone come in questo modo, cioè che il suo diretto avversario si infortuna o si fa male, forse la cosa migliore, più sportivamente parlando, è prendere la palla e buttarla fuori, anche se potrebbe essere di estremo vantaggio per la propria squadra.
Ma io però voglio anche dire che negli ultimi tempi ci sono stati molti bei gesti di fair play e forse passano più inosservati rispetto agli episodi negativi. Quello di ieri di Mutu, ripeto, spero che sia stata veramente una distrazione, altrimenti appunto dobbiamo ricominciare a parlare anche di necessità di porre delle regole migliori in campo, perché altrimenti si creano degli incidenti molto spiacevoli.
Antonio Menente.
Comunque, Castellani, credo che il mondo del calcio ha provato con delle piccole regole, quali tipo non fermare più il gioco durante, diciamo così, quando c'è un giocatore a terra, a ridare delle regole. Ma secondo te togliere gli striscioni, dare queste piccole regole, servono effettivamente a sanare un certo procedimento o abbiamo bisogno di qualcos'altro? A me sembra che non ci sia più l'educazione sportiva.
Il problema è, secondo me, sostanziale. Togliere lo striscione è comunque un piccolo gesto, un piccolo segnale, visto che c'erano state delle normative ben precise su questo, cioè che non dovevano più entrare degli striscioni lesivi. Per quanto riguarda il discorso del fair play e della necessità di dare dei regolamenti belli, forti, che rispettati in campo, è un altro versante che anche questo non ha nulla a che fare con quello che poi è l'ordine pubblico e la cultura sportiva che non è stata ancora acquisita nel nostro paese, anche perché altrimenti non avremmo scontri e episodi di violenza inaudita che vanno dalla Serie A fino ai campi dei dilettanti. Quindi secondo me il problema sostanziale è quello di darsi delle norme più severe, che può servire assolutamente, perché uno ci pensa prima di andare allo stadio e commettere un reato se poi scatta una reclusione come quella di cui parlava l'onorevole Ciocchetti. Al tempo stesso occorre, secondo me, molta educazione civica nelle scuole applicato allo sport, come quella che fanno in Inghilterra. Io del modello inglese, la prima cosa che vorrei che fosse introdotta è un'ora di educazione civica applicata allo sport, applicata al comportamento che si deve tenere in campo e allo stadio.
Grazie Massimiliano Castellani, questa è una proposta che vogliamo rilanciare proprio dalla Radio Vaticana, un'ora di educazione civica sullo sport e non solo, mi permetto di aggiungere, una volta, lo ricorderanno forse le persone che oggi hanno 40 anni, a scuola c'era educazione civica e la studiavamo tutti quanti, forse è il caso di ripensare anche questo. Grazie a Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire, appuntamento con te a lunedì prossimo. Tra qualche istante torneremo a parlare di calcio, purtroppo violento, in collegamento con Caltanissetta. E da Caltanissetta in diretta salutiamo padre Giuseppe La Placa, provicario generale della diocesi di Caltanissetta. Padre Giuseppe, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Sì, grazie a voi, buongiorno.
Perché dobbiamo parlare di calcio violento nella diocesi di Caltanissetta? Perché ieri, durante una partita di seconda categoria, del girone B di seconda categoria siciliana, durante la partita tra il Real Suttano e il Villaggio Peruzzo Agrigento, una partita di seconda categoria, siamo a Resuttano in provincia di Caltanissetta, diocesi di Caltanissetta, ci sono stati dei duri scontri con due calciatori finiti in ospedale, un terzo colpito violentemente alla testa, invasione di campo, caccia ai calciatori agrigentini e anche partita sospesa. Allora, a proposito di violenza, padre Giuseppe La Placa, lei tra l'altro è proprio di Resuttano.
Sì.
Come spiegare in questi campionati minori amatoriali, che dovrebbero praticamente essere elementi di traino per i valori sportivi, come spiegare episodi così gravi?
Ma guardi, la Sicilia purtroppo in questi giorni sta assumendo un ruolo di protagonista in negativo per quanto riguarda la violenza nel mondo del calcio e nella violenza sui campi di calcio. Questo episodio che si è verificato ieri proprio al mio paese, io l'ho appreso dai giornali questa mattina, certamente evidenzia un disagio sociale che nei nostri piccoli comuni probabilmente poi sfocia la domenica sui campi sportivi. Come spiegarselo? Io credo che forse per i nostri giovani, i giovani dei nostri comuni, questa è l'unica occasione forse di una visibilità sociale nella quale forse esprimono le proprie risorse, sia positive che qualche volta negative. Il campo di calcio diventa una sorta di amplificatore di quello che possono essere le loro esigenze espresse in una maniera forse poco opportuna. Noi come diocesi stiamo cercando di lavorare in questo senso per promuovere un sano protagonismo nel mondo dello sport, nel mondo così della competizione, che sia una competizione leale, che sia una competizione che possa portare in qualche modo a esprimere la parte migliore di sé. Stiamo facendo la scelta dell'oratorio nelle nostre parrocchie proprio per educare i giovani ai valori veri, ai valori della solidarietà, ai valori del rispetto, e per cui ecco, questo potrebbe essere un incentivo a far sì che anche sui campi di calcio poi questi valori possano essere in qualche modo riportati.
Padre Giuseppe La Placa, le famiglie, sì, che spesso hanno un ruolo importante anche nell'educazione sportiva e non solo dei propri figli, vi accompagnano, vi sostengono in questa vostra opera soprattutto di un sano sport, di una sana competizione, quindi anche come forma di educazione dei ragazzi che frequentano gli oratori, le parrocchie della vostra diocesi a Caltanissetta?
Purtroppo devo dire che la famiglia non è tanto presente, perché noi ce ne accorgiamo lì dove i nostri oratori ad esempio cominciano a funzionare. Le famiglie in qualche modo delegano l'educazione dei propri figli ai sacerdoti o ai responsabili, agli animatori degli oratori, intervenendo semplicemente in qualche occasione quando sono chiamati. E però anche per le famiglie si sta facendo qualcosa proprio insieme ai loro stessi figli, cercare appunto di educarli a una cultura della legalità che comincia proprio all'interno della famiglia, nel rispetto ad esempio degli orari di rientro a casa, nel rispetto delle piccole regole che spesso nelle famiglie ormai non vengono più inculcate. E questo è un modo con cui noi cerchiamo di veicolare appunto quei valori che passano all'interno della famiglia proprio nel rispetto delle piccole regole.
Grazie a padre Giuseppe La Placa, provicario generale della diocesi di Caltanissetta. Presto risentirci e buon lavoro.
Grazie
a lei e a tutta la diocesi.
A arrivederci.
Ed ora l'ultima parte del nostro Non Solo Sport della Radio Vaticana del lunedì, una storia sportiva con Antonio Menenti, e salutiamo in collegamento dalla Spezia Elena Manieri, una mamma volontaria della Spes Liguria, l'associazione che riunisce parenti e amici portatori di handicap. A te Antonio.
Buongiorno Elena, prima di tutto.
Ciao Antonio.
E dunque, oggi ho contattato la Liguria per far spiegare un attimo che cos'è la SPES e soprattutto per farci un attimo capire come ragazzi portatori di handicap hanno intrapreso delle lodevoli iniziative sportive grazie anche a questo gruppo di genitori e amici che operano in queste piccole città. Prego Elena, ci vuoi spiegare un attimino cos'è la SPES?
Allora, la SPES è un'associazione di genitori nata circa 10 anni fa, genitori di ragazzini portatori di handicap, non della Spezia ma del comprensorio di Ventimiglia, praticamente vicino a Sanremo, nata perché un po' isolati. Siamo nati, siamo cresciuti, i nostri ragazzi adesso fanno molti sport e si divertono tanto.
E quali sono esattamente gli sport con i quali hanno preso confidenza i ragazzi?
Allora, innanzitutto c'è lo sci, sia alpino che di fondo. Alpino con 5 ragazzini down, non vedenti e con problemi psicomotori. Poi c'è il nuoto, la rotellistica e la vela, visto che siamo al mare, fanno delle attività sulla vela, con l'anno scorso addirittura un'uscita di 2 giorni in barca a vela, hanno dormito in barca e si sono divertiti tanto. Questo è quello che facciamo attualmente. L'anno scorso avevamo anche atletica, calcio e bocce e abbiamo anche partecipato a una gara a Monte Carlo della Special Olympic di Monaco e i nostri ragazzi sono tornati anche con delle medaglie ed erano orgogliosissimi.
Ho capito. Dunque Elena, capiamo che avete grossissime difficoltà naturalmente a mandare avanti questa associazione, sappiamo un po' che siete autofinanziati, eventualmente per chi volesse mettersi in contatto con voi, chi possono contattare e come?
Ah, bella domanda. Allora, la SPES è a Ventimiglia, te l'ho detto, c'è un numero di telefono, il presidente è Codari Luciano. Ti lascio il numero di telefono,
sì,
eventualmente.
Anche per i nostri amici, grazie.
0184 35 58 00.
Va bene Elena, ti ringrazio tantissimo e ci risentiremo. Continueremo a seguire le vostre piccole storie di sport nel quotidiano. Buona
grazie.
Giornata.
Ciao,
grazie,
Antonio,
grazie per questa testimonianza che chiude il programma di oggi, quindi lo sport in aiuto delle persone con handicap. Chi volesse saperne di più della SPES Liguria con sedi a Ventimiglia, 0184 35 58 00. Elena Manieri è la volontaria di riferimento e anche questa ci sembra una storia molto bella che ogni giorno lo sport ci trasporta al di là del tema di oggi, della violenza purtroppo nel mondo sportivo. Noi chiudiamo qua, io ringrazio Grazia Schillaci, Antonio Menenti, Luca Collodi e tutti quanti hanno partecipato a questo programma sportivo Linea all'informazione in lingua italiana.